Ruvido Saio, quarta e ultima parte, di Simona Convenga. Terminata la funzione, mi affretto per cercare padre Vittorio. Ho bisogno di raccontargli tante cose. La scoperta di Bruno, quello che ho pensato e vissuto per mio conto, ma più che il suo parere vorrei che mi ascoltasse, come se quello che ho da dire, come un torrente in piena, potesse trovare spazio e pace nel suo pacato ascoltarmi. Il fatto è che questa volta non so proprio da che parte cominciare. Farò come al solito. Comincerò a parlare e poi sarà lui a condurmi per mano, semplicemente nel porto della riflessione. Lo riconosco subito in quel mare di chieriche che ondeggiano lungo la strada. Addosso a lui il saio sembra più ruvido che addosso ad ogni altro, e lui lo porta con coraggio e con candore. Non come si porta un segno di distinzione, ma come si sorregge un figlio o un essere molto amato, che spesso dà preoccupazioni, gioie infinite, se non a volte sofferenze. Lo prendo per un braccio facendolo trasalire per un attimo e lo conduco giù verso il convento dove alloggia. Mi dice che il priore mi accoglierebbe se non fosse che è stabilito un digiuno. Sorride con la faccia di chi aspetta una qualche risposta ed io ovviamente rispondo che sono talmente entusiasta delle mie esperienze di oggi che per quanto mi dispiaccia di non salutare il padre e i suoi confratelli sono già orientata a tornare dalla mia amica tra un'oretta o poco più. Mi precipito a raccontare dell'incontro con Bruno. Non mi chiede nulla, non fa nessuna osservazione, non sembra neanche sorpreso delle tesi che gli presento né del mio entusiasmo nel farlo. Eppure una volta, di fronte ad una mia provocazione riguardo ad un presunto esoterismo francescano relativo a scritti soppressi o scomparsi del tutto, ebbe un moto di reazione e disse: «Di Francesco è tutto scritto, nulla è nascosto». Oggi invece mi sta ad ascoltare, allo sguardo lontano. Sembra quasi che le parole che dico, rispetto alle quali è sempre attento, oggi scivolino verso altre gore del suo pensare. E pensoso allora mi dice: «L'uomo di cui tu parli con tanto entusiasmo, questa persona che ti ha svelato aspetti inediti o segreti di cose che forse già conoscevi e non vedevi, ha solo toccato e suscitato dal tuo cuore un'esigenza profonda, per cui spesso non vi sono parole per designarla. Si potrebbe chiamare tensione verso l'immortalità, il ritorno alle origini, la riconquista del paradiso perduto, la reintegrazione universale, la salvezza. Tutte espressioni che stanno ad indicare l'aspirazione che l'uomo ha sempre accarezzato di vincere la morte, il limite carnale che impone la fine di ogni esistenza terrena. Questa esperienza è divenuta certezza nella comprensione dei segreti che la natura svela soltanto a taluni spiriti, che sanno confondersi in essa e costoro, una volta scoperti i misteri, hanno cercato altri uomini per comunicarlo anche a loro in grande fraternità e condivisione. Ora vai in pace, torna dalla tua amica e trascorri un buon venerdì santo. Domani a mezzogiorno saliremo alla Verna. Ti ci porto io, padre Vittorio, dico subito, e lui di rimando: no, grazie, alla Verna ci salgo da solo. Non mi resta che salutarlo e tornare lentamente verso casa, dalla mia amica. Devo aver visto dei libri sul suo scaffale, le chiederò di guardarli un po' prima di dormire, mentre lei attizza il fuoco in questa primavera umbra, splendida, ventosa e fredda, come ogni tempo di Pasqua bassa. Ho capito di non essere stata molto piana e trasparente nel mio racconto di Bruno a padre Vittorio. Sono però certa che lui abbia compreso la passione che mi anima, come sempre accade. E adesso mi ritrovo qui, a guidare seguendo con le braccia e il corpo l'inclinazione delle curve in discesa verso il piano, a pensare quanto sarebbe bello che quei due si incontrassero, magari domani, oppure prima di partire. Ma forse è un mio personalissimo gusto a farmi pensare così, e francamente mi chiedo se sia giusto o no. Quando arrivo sono ancora talmente in mezzo ai miei pensieri che lo chiedo anche a lei. E mi risponde che ci ha pensato e che le piacerebbe molto che questo accadesse. Complici come sempre. Sono certa che è tutto già architettato e siccome capita sempre così, tutto quello che lei pensa poi accade. Mi prendo una poltrona vicino al fuoco, piena di cuscini, Uno me lo metto sulle ginocchia per appoggiarci quello che ho da leggere e prima ancora che possa alzare gli occhi per vedere come si è sistemata lei, facendo finta di scusarmi se passo la serata in lettura, già la vedo immersa nel suo diario personale, scritto da sempre con quella grafia tonda e la testa inclinata. Un sogno continuo la sua vita, una lunga ininterrotta fanciullezza, che ora che siamo già grandi e la vita in qualche modo ci ha provato. Comincio a leggere a caso un capitolo di un libro di arte medievale locale. Dalle prime righe scopro che nulla avviene per caso e sollevo lo sguardo per vedere se lei mi sta osservando. Sento di dover condividere questa piccola sorpresa, che sorpresa davvero non è più, è solo un istante, quello che basta perché io sappia ancora una volta che lei è il mio specchio, un'altra me. La cristianità medievale, con le sue associazioni monastiche e laiche di costruttori, ci consente di osservare gli effetti di un'organizzazione tradizionale della società, nella quale ciascuna delle grandi attività umane corrispondeva ad altrettante possibilità iniziatiche, in quanto assunte come supporto simbolico. Le confraternite e le gilde medievali non si limitavano ad essere semplici associazioni di mutuo soccorso e di difesa professionale. Esse conservavano gelosamente tutti i segreti del mestiere, comprese approfondite conoscenze in tema di matematica applicata. È stato di recente dimostrato che i costruttori di allora facessero uso dei metodi della geometria descrittiva, che chiamavano tratto, e questo molto tempo prima della riscoperta di tale disciplina. Le cattedrali gotiche non furono costruite con il solo fine dell'estetica. Nella loro pianta, nella sapiente distribuzione delle loro proporzioni numeriche, si possono ritrovare gli stessi segreti di geografia sacra conosciuti nell'antichità e già codificati dai pitagorici. Tornando ai costruttori medievali, in tale periodo si dovrebbe più propriamente parlare di maestranze comacine, da cum machinis o cum machinis, termine che porta ai magistri cum machini, cum colligantes suis o cum consortibus suis dell'editto di Rotari del 22 novembre 643 e del memoratorio di Liutprando del 28 febbraio 713. È perciò più che lecito pensare che queste corporazioni altro non siano state che la continuazione dei collegi dei maestri artigiani dell'antichità classica. Questo libro parla di simboli incisi scoperti, racchiusi tra le pietre di Assisi. Interrompo la lettura e chiedo a lei, interrompendo la sua riflessione a mia volta: chi ha scritto questo saggio? Non compare il nome dell'autore. Mi sembra il più interessante dell'intero libro, ma pare che non sia attribuibile a nessuno. Tu forse lo sai? Ovvio che lo so, lo ha scritto Bruno, il quale non ama firmare nulla di quello che scrive e divulga il suo sapere come se fosse un servizio all'umanità, senza riferire mai a se stesso niente di ciò che produce. Non è né snobismo né umiltà, è solo un servizio alla crescita del sapere e della verità. E la sua ricerca è così assoluta che prescinde persino dalla paternità delle deduzioni e delle tesi che lui stesso fonda. Vai avanti nella tua lettura. Se ti occorre qualche spiegazione, penso di potertela dare. Sai, a volte gli do una mano. Lo so meglio io di lei quale valore può avere la mano che dice di dargli. Decido di affrontare il cuore dell'argomento e così le chiedo. Questi segni sulle pietre hanno forse una derivazione templare o rosicruciana? Mi pare che la questione sia molto controversa. Inoltre, è una questione tutt'altro che priva di interesse nell'ambito della ricerca, non ti pare? E come se mi pare, dice posando sul pavimento il suo block notes, si accoccola meglio sul divano e riassume, come quando ripassavamo la letteratura classica per le interrogazioni al liceo, nel nostro Occidente, a partire dall'era cristiana, si possono distinguere tre correnti tradizionali. Si mette a contare sulle dita. A. Quella dello gnosticismo, continua dai Catari, dai Valdesi, dagli Albigesi e dai Templari, il cui geniale interprete è Dante. B. Quella della Chiesa Cattolica, con i monaci. C. Quella degli iniziati ermetisti ed alchimisti, fra i quali bisogna contare molti ebrei cabalisti. Quale Quando segue un pensiero non fissa più il suo interlocutore, si perde la sua vista interiore dietro le argomentazioni attenta ad agganciarle una ad una. Poi continua. La corrente iniziatico-costruttiva, nelle sue origini, sarebbe derivata dalla fusione degli gnostici. La corrente rosicruciana sarebbe la sintesi delle tre tradizioni, sintesi data e magari imposta, ma non cercata espressamente da scuole anteriori. Le suddette correnti tradizionali erano aduse a trascrivere i loro segreti non solo su pergamene, ma anche e soprattutto su pietra. È un fatto che l'arte gotica si impose tutto ad un tratto e contemporaneamente in tutta Europa, e cosa importantissima, subito dopo le prime crociate. Sembra quasi che a costruire questi mirabili templi sia stato un solo architetto, in Francia come in Italia, in Germania e nel resto d'Europa. Come se in un certo momento della storia fosse stato emanato un ordine preciso, andate e costruite. Ma sembra il motto di Bernardo di Chiaravalle, dico io, per dimostrarle che la sto seguendo con entusiasmo, e aggiungo. Improvvisamente capimastri e scalpellini, carpentieri e vetrai sfidarono leggi matematiche fino allora adottate per cospargere come d'incanto l'Europa di centinaia di cattedrali, seguendo una conoscenza architettonica tuttora in gran parte sconosciuta e misteriosa. È universalmente accettato che nella Chiesa Superiore di San Francesco prenda inizio il gotico italiano, e tale chiesa presenta delle analogie sorprendenti con la cattedrale di Reims. Ho letto una cosa prima di arrivare qui, e ce l'ho tutta in mente. In definitiva, mentre in Assisi si costruiva la Chiesa Superiore, in Francia venivano impegnate uguali soluzioni, le quali rimandarono ad un modello comune ancora sconosciuto, anteriore all'una ed all'altra. Un fenomeno trascinante se pensi che persino la letteratura statunitense con Ken Follett si è cimentata intorno al mistero delle cattedrali. Lei ride e dice: «Ma lascia perdere Follett, sei sempre la solita. Pur di leggere qualcosa per saziare la tua curiosità oceanica, ti abbandoni al sincretismo più californiano che ci sia, ma io ti voglio bene per questo. Se non era per te e per quella tua curiosità appuntita, non avremmo mai sostenuto come abbiamo fatto gli esami all'università. E poi la mia tesi, lo sai, no, che te ne devo la dignità di stampa per quel pezzetto che inseristi tu, fatto tutto a modo tuo. Ah, adesso che ci siamo fatte vecchie, io e te, ci facciamo i complimenti a vicenda, per commuoverci un po', vero? Vai avanti e ricordati che sei tu, sempre tu, la parte migliore di me. Sì, sì, va bene, ma stammi a sentire. Gli archivi delle diverse commanderie templari e i pezzi segreti delle loro biblioteche siano andati quasi totalmente distrutti, ma è provato che attorno ai templari si andarono via via radunando sempre più numerose le corporazioni di liberi artigiani. A Quatre esisteva ad esempio un'importante sede templare e gli ideatori e costruttori della locale famosa cattedrale furono i membri della corporazione dei figli di Salomone, i cui rapporti con i templari erano intimi e profondi. Non è una coincidenza se la cappella assegnata ai templari dal re Baldovino II sorgesse nella ex moschea di Al-Akhazar, edificata sulle rovine del Tempio di Salomone. Non è stata mai sottolineata, inoltre, la dovuta profondità, l'identità dell'organizzazione dei templari con l'ordine ismailita degli Assasci o Assassini, da Assas, guardiano, custode, sottinteso della Terra Santa, e non già da Ashishien, mangiatore di Ashish. La costituzione dei due ordini è identica ed i gradi coincidono esattamente. Al di là dell'esteriorità rappresentata dalla guerra, è ai due ordini suddetti che si deve quel connubio trascendente tra cristianesimo ed islamismo, che secondo le convinzioni di Bruno portò a racchiudere certi segreti nelle pietre delle enigmatiche cattedrali gotiche. Avanti, di quello che ti è balenato in testa, tanto lo so che non resisti 20 secondi, dillo. Oh, nulla, solo un collegamento, una specie di deduzione sistematica. I templari dell'Asia conoscevano l'arabo e che l'ordine comprendeva anche cavalieri musulmani. È noto inoltre come la guardia del corpo di Federico II fosse composta da 12 musulmani e 12 cristiani, come d'altronde sono noti gli intimi legami di amicizia che unirono l'imperatore a frate Elia, futuro successore di San Francesco alla guida dell'ordine ed artefice della Basilica di Assisi. Ci sto perdendo il sonno su questa cosa affascinante. Allora questa notte non ti sembrerà lunga da trascorrere a parlarne tra di noi. Bruno è comparso all'improvviso alla base della scala che collega il soggiorno al piano superiore. Gli ismaeliti, per via delle loro dottrine, si avvicinarono singolarmente agli gnostici ed ai manichei. Essi appartenevano al gruppo musulmano estremista degli sciiti. Il Da'i Hamdan Qarmat raggruppò gli artigiani ed i contadini della Mesopotamia e li affidò all'imam nascosto, che doveva soddisfare le loro tendenze equilitarie. Egli diede l'avvio all'organizzazione di una società segreta, sotto forma di società operaia, che comportava gradi di iniziazione. Considerando poi l'intimo legame esistente sia in sede storica che letteraria tra i Templari ed il ciclo del Graal, non possiamo non notare come Titurel, l'eroe omonimo, fondi un tempio per deporvi il Santo Vessel. Chi dirige questa costruzione misteriosa è Merlino, dal momento che Giuseppe d'Arimatea, in persona, l'ha iniziato al piano del Tempio di Salomone. La cavalleria del Graal diventa qui la massenia in cui i membri si chiamavano templisti e si può vedere qui l'intenzione di legare ad un certo comune il Tempio ideale, l'Ordine dei Templari e le confraternite di costruttori che dovranno rinnovare l'architettura del Medioevo. In conclusione, è tutt'altro che azzardata l'ipotesi che i Templari siano stati gli ispiratori di quella rivoluzione che fu il gotico, meraviglioso universo di simboli, scaturito dalle abili mani dei costruttori medievali, precisi interpreti di un esoterismo per noi in gran parte oscuro, ma privo di veli per figure quali Elia, come altri a torto relegato nel dimenticatoio della storia da un rozzo guelfismo, le cui scomuniche nulla hanno potuto sulle solide pietre della Basilica di Assisi, imperituro testamento del simbolo. I Templari, tuttavia, occorre che li lasciamo qui, per giunta senza ricordare che sia la missione all'ordine francescano che la missione all'ordine templare dei monaci combattenti comportava la pronuncia dei tre voti di obbedienza, povertà e castità. Questa arguzia retorica mi colpisce per la sua sottigliezza e per il modo con cui è inserita nel discorso, pertanto dico: da sempre i cavalieri si sono assunti il compito di rinnovare l'umanità, in un tempo o in un altro, in un modo o in un altro. Osservo senza sapere tuttavia se sto dicendo una banalità oppure no. E che sia il cuore dell'uomo o l'architettura del suo mondo o i gruppi iniziatici ai quali si associa per il suo cammino spirituale, poco importa. Mentre mi documentavo su questo periodo storico, devo aver letto sull'Enciclopedia Cattolica che sarebbe difficile stabilire se certe caratteristiche strutturali e certi elementi architettonici debbano considerarsi vere e proprie invenzioni di maestranze con macine o non siano invece lontani derivati di fabbriche imperiali romane e di monumenti siriaci. È una posizione molto perplessa. Lei, Bruno, che cosa ne pensa? Ma è presto detto, risponde Bruno. Frate Elia rimase in terra di Siria 2 anni, ed è un dato inconfutabile che l'unica missione che fin dall'inizio sortì buoni effetti fu proprio quella custodita della Terra Santa, ove il primo ministro provinciale fu Elia. Se lo stesso Francesco ottenne il primo lasciapassare che i musulmani diedero ai cristiani, questo avvenne grazie alla popolarità di cui frate Elia godeva là dove, secondo San Bonaventura, il sultano aveva decretato che si desse un bisante d'oro a chiunque gli avesse portato la testa di un cristiano. Dove sono dunque da ricercare i reali motivi per cui il sultano Melek el Kemel gli divenne amico e per i quali gli infedeli lo ammirarono, se non nel connubio esoterico tra Oriente ed Occidente di cui Elia fu portavoce ed insieme a lui Francesco e l'imperatore Federico II? Tutto ciò che dice è di un'evidenza così palmare che mi chiedo come possa essere stato confutato, velato, soppresso, interpretato ad arte e soprattutto per quale occulto motivo. Bruno mi ha ampiamente documentato e prima o poi questi codici dovrò farmeli mostrare da qualcuno, come frate Elia fosse studioso di alchimia. Ma a prescindere da questo argomento, bisogna ammettere che il raccoglimento dei chiostri del Medioevo fu eminentemente favorevole allo sviluppo del pensiero mistico ed esoterico. I religiosi che hanno lasciato il loro nome nella storia dell'esoterismo sono numerosi. Quando padre Vittorio mi invitò tacitamente a studiare il monacheismo, feci una lista di santi e di sapienti che comprendeva San Tommaso d'Aquino, Arnaldo di Villanova, Alberto Magno, Raimondo Lullo, Basilio Valentino, Don Gilberto detto Abbas Aureus, San Bonaventura, frate Elia d'Assisi. Il fatto è che la mia sensibilità verso certe cose non necessita di trovarle conferme, né è mia intenzione convincere nessuno, tantomeno padre Vittorio, ma nel seguito di questa conversazione Bruno afferma che si trovano incisi sulle pietre di Assisi i simboli muratori che dichiarano che furono le maestranze Commacine, sotto la guida di frate Elia, a costruire la Basilica di San Francesco ed il Sacro Convento, nonché a dare un apporto significativo ad altri monumenti sorti in quell'epoca nella città di Assisi. Questa potrà essere l'occasione di far incontrare Bruno e Vittorio, e non ho neanche bisogno di voltarmi verso la mia amica. Lo so già che sta pensando quello che penso io. E con quella grazia che solo lei ha in certe occasioni, riporta il discorso dove lo abbiamo interrotto, al punto dell'esame delle scuole iniziatiche occidentali, lasciando che sia Bruno a svolgere le argomentazioni, che noi due, sedute ormai vicine, presso un fuoco che sta languendo in braci azzurrine, ascoltiamo come si ascolta una favola che desta la mente, nelle ore in cui tutto il mondo dorme, il sonno profondo della notte che sta per finire. Secondo le affermazioni di Evola, in sede storica, il rosicrucianesimo, siete giunti a questo punto, non è vero, belle signore? È da considerarsi come una delle correnti segrete che successero alla distruzione dell'ordine del Tempio, alcune già esistenti in germe prima di questo avvenimento, ma definitesi ed organizzatesi soprattutto dopo come continuatrici sotterranee della stessa tendenza. Analizzando poi la R più C, Evola fa ancora notare che la croce, in un tale simbolismo, raffigura l'incontro della direzione dall'alto, espressa dalla verticale, con lo stato terrestre espresso dalla orizzontale. Questo incontro, né più, avviene nel senso di un arresto, di una neutralizzazione, di una caduta. La crocifissione dell'uomo trascende nella materia, come gli gnostici ed i manichei si esprimevano. L'accento è posto sullo strumento e non sul simbolo che esso adombra. Invece, nell'iniziato, esso si risolve in un possesso delle possibilità della condizione umana, la quale ne risulta trasformata, ed appunto un tale sviluppo, pensato come un aprirsi, un espandersi ed un fiorire, è indicato dalla rosa, che nel simbolo rosicruciato si dischiude nel centro della croce, cioè nel punto di intersezione della direzione verticale con quella orizzontale. Nel Chemisk, Octaedes Rosenkreuz, anno 1459, al fianco di Re Risorto, Rosenkreuz porta l'insegna dei Templari e della nave di Parsifal, uno stendardo bianco con una croce rossa, mentre nel testo rosicruciato di Sincerus Renatus, la formula con la quale si chiede la partecipazione al mistero della rosa più croce corrisponde esattamente al motto dei Templari: non a noi, ma al tuo nome, a te solo, Dio, o Supremo, noi diamo gloria di eternità in eternità. Il fiore simbolico della rosa più croce è stato adottato dalla Chiesa di Roma come simbolo della Madre del Salvatore e da quella di Tolosa, come il contrassegno misterioso dell'Assemblea Generale dei Fedeli d'Amor. Queste metafore erano peraltro già state utilizzate in precedenza dai Pauliciani, i predecessori dei Catari. È anche noto l'uso simbolico attribuito dalla rosa da Dante. Ed a proposito di Dante, nel Museo di Vienna sono conservate due medaglie raffiguranti il pittore Pietro di Pisa e Dante. Sul retro esse recano un'iscrizione identica, FSKIPFT, vale a dire Fidei Sanctae Cadoc Imperialis Principatus Frater Templarius. Il nome di colui che è ritenuto il fondatore della Rosa più Croce, Christian Rosenkreuz, è senz'altro simbolico, reale invece la sua iniziazione in Asia Minore. Ritroviamo ancora una volta l'esoterismo monsulmano, potente ispiratore della metafisica europea di allora, ed è singolare il fatto che, secondo la leggenda, il presunto fondatore della confraternita occulta della Rosa più Croce abbia stretto rapporti con il pensiero monsulmano. Sorge all'alba del sabato un'alba di rose. Dormirò qualche ora fino a mezzogiorno. Lascerò che siano le campane finalmente sciolte al vento a svegliarmi. Colloquio quinto. Come un epilogo. Il sonno che comincia all'alba è strano e non ristora. Tramortisce i sensi e cambia la percezione del tempo. E levandoti dal letto non sai se questo giorno è nuovo o è un giorno che non hai vissuto. Guardo fuori sulle colline, i casali dorati e le forzizie e ammazzi tra gli olivi. L'aria è tutta piena di suoni stridenti di uccelli e filacce di nuvole, bave di vento, scintillio di verde. Non mi alzerei mai, per nessuna ragione lascerei questo letto a barca che non è mio ma che mi sembra tale, né il profumo di una biancheria insolita che mi avvolge come se volesse riportarmi a qualcosa che stento a ricordare e che si affaccia leggera al bordo della coscienza, senza potervi entrare del tutto. E queste campane, se aprissi la finestra, l'onda sonora potrebbe attraversare anche me, come attraversa l'aria. Lo faccio e mi immergo respirando a fondo aria fredda e suono, e l'immagine di tutto questo mondo aperto davanti a me mi pervade. Scendo in soggiorno, che non mi sente ancora nessuno, però la tavola è apparecchiata, sotto la mia tazza un biglietto pieno di pupazzetti, i geroglifici di stella. Non ci capisco molto, ma comprendo che abbiano un mezzo appuntamento per il pomeriggio in città. Colazione da sola, come una regina dentro una casa non mia, che tuttavia mi appartiene, sorridendomi con familiarità. Doccia fredda e esco in fretta. Probabilmente mi stava aspettando, se ne sta seduto con le mani incrociate sulle ginocchia come farebbero i vecchi, e se le guarda per leggere, assieme alla sua, la storia di molte vite che sotto quelle mani hanno riposto quello che avevano di più sacro. Mi dice che se la sente di camminare per Assisi e che è contento di conoscere questo Bruno di cui parlo tanto. Sorprendente, padre Vittorio, credo di non avergli parlato che una volta. Sorprendente, padre Vittorio, credo di non avergliene parlato che una volta, ed è molto probabile che il nome di Bruno non l'abbia pronunciato mai. Tutto ciò che viene da lui ha uno stigma di tale sorprendente semplicità, tanto immediato e vero il suo parlare ed il suo sentire, che al momento non ti accorgi quasi che le sue parole non sono di questo mondo e che, non essendolo, appunto, sovvertono la comune logica e la catena di determinismo materiale degli eventi. Andiamo lentamente al luogo dell'appuntamento. Lì sono già i nostri amici, con i quali è solo il mio formale e quasi inutile scrupolo sociale a spingermi a fare le presentazioni. Ci ritroviamo gli uni di fronte agli altri, come se i vertici del quadrilatero che formiamo fossero già circolo, fossero già un simbolo di una riunione. Padre Vittorio abbraccia fraternamente Stella e Bruno e riserva a lei, ora lo posso vedere oggettivamente, lo stesso abbraccio che è mio. E Stella, come me, appoggia la fronte e una guancia sul saio ruvido e, quando si scioglie, porta la stessa rosa accesa sulla pelle che mi procuro io. Poi dice: «Voi due ragazze siete uguali», e Bruno sorride. Per brevi istanti corrono parole tra i due uomini, che non colgo, e si incamminano precedendoci di qualche passo. Lasciamo che la distanza non violi il loro riserbo, e poco a poco ci rimettiamo a camminare insieme. Con il tempo che passa, le loro parole si sentono che stanno diventando più fitte e profonde, e si sta formando un'intesa che è meglio non urtare. Capisco che nessuno dei due tenterà di convincere l'altro, i loro modi di esperienza diversa sono tuttavia contigui, e non c'è ragione di un freddo confronto dialettico. Si parlano l'iniziato e il francescano, comunicano tra loro l'esoterista e il religioso, l'uomo ed il frate. Scopro, senza alcuna sorpresa, come ovvio, che la mia amica pensa il mio stesso pensiero e entrambe, con la testa inclinata e uno sguardo di sottecchi, ci diamo ragione di quel che vediamo accadere, con intesa ed intima soddisfazione. Nella cripta della chiesa di San Rufino è stata rinvenuta una pietra, sento dire a Bruno, tuttora visibile in loco, anche se di difficile reperibilità, raffigurante una croce latina tra le punte aperte di un compasso, due colombe, due grappoli d'uva e due raffigurazioni floreali riconducibili al simbolismo dell'albero della vita. Un insieme unico, simboli cristiani come la croce, le colombe e l'uva si trovano raffigurati accanto al compasso con macino. «Com'è fatta questa croce?» chiede padre Vittorio, e lui gli risponde: «È una croce latina con il braccio inferiore a punta, il linguato, sia tipica dei sigilli dell'ordine del Tempio. Vi sono simboli identici all'ingresso del Sacro Convento e nell'antico cimitero della Chiesa», dice padre Vittorio. «Sì, certo», conferma Bruno, «li ho visti nel cortiletto del Sacro Convento ad indicare che sia l'uno che l'altro erano opera loro. I maestri con macini hanno lasciato i propri simboli». Nel giro del primo arco a sinistra, appena varcata la porta, incisi su pietre conche, troviamo infatti un mazzuolo che sta conficcando un chiodo, una cazzuola ed un cuneo, una squadra ed un compasso. E il cimitero l'ho visitato molte volte per pregare per i fratelli morti, ma ci vado volentieri anche perché esso è sepoltura di tutti i maestri lombardi, come si chiamavano allora i maestri con macini, della città di Assisi. «Non siamo lontani», interviene Stella, «andiamoci». Bruno approva con entusiasmo e nella stessa formazione di prima, due avanti e due dietro, giungiamo al cancello del cimitero. Le tombe sono quattro, l'una accanto all'altra. Nella prima lo specchio, a fondo rosso di pietra d'Assisi, è percorso da due lunghi fregi a zigzag, formati di più squadre l'una vicina all'altra. L'elemento più caratteristico è rappresentato da una formella che porta scolpite tre rose a quattro petali. Nella seconda tomba è sepolto il maestro Giovanni, figlio del maestro Simone, morto il 7 luglio 1300. «Hanno un fascino speciale su di me i cimiteri, nulla di ossianico, certamente solo una sorta di sottile richiamo a ripercorrere gli spazi di vite che conosco e che mi si squaternano davanti in un arco brevissimo di date, segnate con diversi canoni di scrittura, spesso erose dalle intemperie che, più che riportare alla caducità dell'esistenza, sono archi tesi verso l'eternità. Giovanni, figlio di Simone, morto il 7 luglio 1300, vivo nell'eternità della pietra che ha cristallizzato il suo nome, una vita delimitata da due grandi stelle ad otto punte, ognuna delle quali porta lo stemma con un leone rampante e la croce sovrapposta al leone, lo stemma di Assisi. Potrebbe essere dunque ammissibile che questo maestro Giovanni si sia reso benemerito della sua città, se l'autorità comune permise di fregiare la sua tomba con lo stemma della comunità», ci segnala Bruno, «ma la gloria di un nome insigne per quanto relativo poco ci occupa in confronto con il grande valore simbolico che per mezzo delle indicazioni di Bruno stiamo cogliendo via via». La terza tomba appartiene ai figli di Vico di Scecca di Scorzio, venite a vedere, è decorata da una serie di quadrati e di triangoli, divisa in due parti. Su ogni parte, dentro un quadrato rosso, è scolpito uno stemma con tre gigli in campo, separati orizzontalmente da una fascia con tre rose in rilievo. La quarta ed ultima tomba appartiene a Ciccolo di Becca, morto nel 1330, ed è per noi la più importante. Consta di due riquadri. Mentre nel secondo ritroviamo il motivo delle squadre una accanto all'altra, nel primo possiamo osservare un insieme sconcertante di simboli. Osservate molto bene. Nel riquadro di sinistra troviamo scolpiti una squadra ed un punteruolo e di nuovo una stella ad otto punte. Ed ecco che accanto a questi simboli, sempre nel primo riquadro, possiamo ammirare con chiarezza due rose a quattro petali al centro di due croci. La rosa più croce unita ai simboli dei costruttori. È straordinario come la verità possa passarci accanto mille volte senza che ce ne accorgiamo, e poi un giorno, senza che ci urti minimamente, essa ci avvolga dentro la sua trasparenza e si manifesti vivida e semplice, come un ruvido saio. Ma Bruno continua. Lo stesso motivo si ritrova, insieme alle squadre, nel pavimento della basilica inferiore, accanto ad altre mattonelle raffiguranti la stella a sei punte, o sigillo di Salomone. Lo stesso che spicca nettamente al di sopra della tomba di Sciccolo di Becca, in un concio qui murato. Padre Vittorio allora si ferma e dice: queste osservazioni apportano una conferma alla tesi concernente la derivazione templare e rosicruciana della confraternita dei costruttori medievali. È una bella tesi, bella come una cattedrale gotica ed altrettanto misteriosa, non è forse vero? Osservo ma non dico nulla. Come in questi esempi si concatenino in modo singolare diverse forme di esoterismo, orientate dai principi di una stessa tradizione segreta, in gran parte racchiusa nel fascino delle cattedrali gotiche. Padre Vittorio non si è perso come noi nei meandri dell'analisi, ha fatto un salto ed è giunto al simbolo superiore che tutti li raccoglie. La cattedrale, stupefacente macchina di energia spirituale, e di ascesi dal profondo fino alla vertigine del cielo più alto. La vedete lassù, loggia, detta appunto dei maestri Commacini, che frate Elia assegnò a tali maestranze come cantiere per la costruzione dell'edificio che avrebbe racchiuso il corpo del santo. Bruno fa un gesto ampio per indicare i particolari, gli cade la tracolla e lei gliela riaggiusta sulla spalla con delicatezza. Tutte e tre le aperture di questo fabbricato di forma trapezoidale presentano scolpito il compasso che stringe tra le punte una rosa a cinque petali, mentre al piano superiore, sulle finestre ad arco scemo, troviamo scolpito un mazzuolo ed una squadra. Che significato hanno un compasso e una rosa, una squadra e un martello? Chiede padre Vittorio. La strada verso la loggia è in discreta salita. Dovremmo attendere di giungervi per sentire la risposta di Bruno? Ovviamente no, è già avanti e con gioia che in questi pochi giorni ho imparato a riconoscere alla sua intenzione di esplicare quello che è vero, Bruno ci dice: il compasso mantiene l'uomo nei giusti limiti verso il suo simile e prescrive all'iniziato di elevare intorno a sé una barriera contro il vizio e l'errore. È il cielo, l'arco massimo che il compasso descrive. La perfezione a cui l'uomo deve tendere costantemente. La squadra rappresenterebbe la terra ove le passioni lo ritengono. Vi è chi fa invece riferimento alla geometria, misura della terra alle origini, la quale si serviva nella costruzione e nell'orientazione degli edifici, del compasso celeste e della squadra terrestre, tra i quali idealmente si poneva il costruttore. Infatti, il modello di ogni architettura doveva avere una base quadrata ed un tetto circolare, come lo stupa buddista e la cuba islamica, il che rimanda a quanto da noi riportato a proposito dei rapporti tra templari ed ismailiti. Osservatele qui le prove più concrete dell'apporto determinante dato dalle maestranze Commacine all'edificazione della basilica. Nel cortiletto dei costruttori, i cui simboli, seppur disseminati con oculata avarizia, stanno per sempre ad indicare a chi vuole intendere che multiforme è la lettura della pietra, secondo quei principi già esposti da Dante per la sua Divina Commedia. Abbiamo tutti lo sguardo sollevato e acceso verso le testimonianze di questi uomini valenti, eroi itineranti di un lavoro destinato all'eternità, che raccolsero il meglio di ogni tradizione e che con umiltà e forza si chinarono sulla pietra per scriverlo in eterno, affinché ad opera loro in eterno le pietre cantassero. Pax et bonum.